Ci dice l'articolo 102, siamo già al secondo articolo. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Allora, noi abbiamo qui una norma che ci parla di magistrati, cioè giudici ordinari, giudici ordinari che fanno parte dell'ordinamento giudiziario disciplinato con legge, c'è una riserva di legge. Sono giudici ordinari e poi ci aggiunge, secondo comma, non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Cosa voglio dire giudice straordinario? Non possono essere istituiti giudici ad hoc. Non possono essere istituiti giudici che si competenti per il singolo processo, fuori dall'ordinamento giudiziario. I giudici stanno nell'ordinamento giudiziario. Devono essere quelli stabiliti dalla legge per l'ordinamento giudiziario. Questo si lega a una garanzia fondamentale che è scritta nell'articolo 25, primo comma, in altra parte della Costituzione, dove si parla dei diritti. E l'articolo 25, primo comma, dice che non nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale precostituito per legge. Introduce il principio del giudice naturale. Principio fondamentale, che significa questo: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. È scritto in maniera complessa, ma il concetto è semplicissimo. E il concetto è questo: che i giudici devono essere previsti dalla legge e devono essere previsti in modo tale per cui sono predeterminati rispetto al fatto commesso. Ossia, io uccido lui qui, aspetta un attimo, perché poi lo uccido, perché sono stufo di vederlo, e questo omicidio c'è un suo giudice naturale, nel senso che prima di commettere il fatto io so già qual è il giudice competente a giudicarmi, capite? Questa è una garanzia, nel senso che i giudici sono predeterminati per legge, la legge fissa dei criteri che predeterminano la competenza dei giudici. Quindi i giudici ordinari sono divisi in giurisdizioni civile e penale. Ognuna di queste poi si suddivide in competenze per valore o per territorio. Per valore si applica il diritto civile, per il diritto penale è invece la pena edittale, nel senso che se io distruggo dolosamente il vaso di fiori della signora davanti, vado dal giudice di pace nelle sue competenze penali. Il giudice di pace è un giudice che sta qua attorno, in qualcuna di queste vie. Se invece io uccido lui, la competenza è della Corte d'Assise, perché la Corte d'Assise è il giudice competente per quella pena. Naturalmente poi c'è una competenza territoriale. Vedete, sono dei criteri fissi con cui la competenza del giudice è predeterminata. Questo è uno schema che vi metto in ben fatto, con i colorini, ve lo metto in rete. Allora, la garanzia dell'articolo 25, primo comma, è una garanzia fondamentale. non mi possono costituire un giudice per giudicare appositamente il mio reato, né una volta commesso il reato posso avere la sorpresa che mi cambiano giudice. Il mio giudice è un giudice naturale, cioè è precostituito rispetto ai comportamenti da giudicare. Notate che l'articolo 102 vieta l'istituzione dei giudici speciali, ma l'articolo 103 enumera giurisdizioni speciali. L'articolo 103 dice: il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione, la Corte dei Conti ha giurisdizione nella materia contabilità pubblica, i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge e così via. Cioè, mentre l'articolo 102 pone un divieto generale di istituire nuovi giudici speciali, l'articolo 103 ci dice che i giudici speciali ammessi sono tre, e sono quelli della giustizia amministrativa, quella della giustizia contabile e quelle della giustizia militare. Corte dei Conti e il giudice contabile. Mentre i giudici amministrativi sono il TAR in primo grado e il Consiglio di Stato in appello. Allora, il principio è che non possono essere istituiti nuovi giudici speciali, ma delle giurisdizioni speciali sono già previste dalla Costituzione, e in particolare la giurisdizione amministrativa, che è quello che interessa di più. Notate che qui compaiono due organi, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, di cui avete già sentito parlare, ma in una funzione non giurisdizionale. La Corte dei Conti fa la registrazione degli atti del governo, compresi i regolamenti, il Consiglio di Stato dà il parere sui regolamenti. Sono organi ausiliari previsti dalla Costituzione che hanno anche funzioni giurisdizionali. Allora abbiamo una giurisdizione ordinaria e una giurisdizione speciale. Un divieto di istituire nuovi giudici speciali, mentre è ammesso, perché lo dice l'articolo 102, possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Cioè, non ci possono essere giudici speciali, ma presso i giudici ordinari possono essere istituite sezioni specializzate, tipico il Tribunale dei Minori. Il Tribunale dei Minori è composto da due magistrati ordinari e due sociopedagoghi, e questi si occupano sia delle cause penali, i reati commessi da minori, sia delle cause civili che riguardano i minori. Ed è una sezione specializzata della giurisdizione ordinaria. Così anche il giudice tributario è una sezione specializzata di una giurisdizione ordinaria, è composto da magistrati ordinari e da tecnici, dottori commercialisti, ragionieri, eccetera, che sono componenti, come dire, esterne all'ordinamento giudiziario, che integrano questi organi giudiziari particolari. C'è da dire ancora un'altra cosa. Adesso cancelliamo tutto questo. Della giurisdizione amministrativa parleremo in un altro momento. Tenete presente che poi io qui vi do gli elementi di base, perché della giurisdizione penale studierete tutto in procedura penale. Della giurisdizione civile studierete tutto in procedura civile, delle vostre delizie. Del giudice amministrativo studierete in diritto amministrativo, due, e del giudice tributario studierete il diritto tributario. Per cui gli approfondimenti li trovate là. A me serve darvi adesso quel tanto di nozioni di base che appartiene al diritto costituzionale, perché poi mi serve per il resto del corso. I giudici ordinari, i magistrati che compongono, qui scusate ma tolgo la parola giudice e metto la parola magistrato, vedremo perché. I magistrati che compongono l'ordinamento giudiziario si distinguono in requirenti e giudicanti. I giudicanti sono i giudici, in senso stretto. I requirenti sono i componenti della Procura della Repubblica e nel processo il PM, il pubblico ministero. Il pubblico ministero è la figura processuale che viene dalla Procura della Repubblica. E la Procura della Repubblica è composta da magistrati che appartengono all'ordinamento giudiziario, ma non hanno funzioni giudicanti, ma hanno funzioni requirenti. La Procura della Repubblica è nel processo la pubblica accusa, colui che sostiene l'accusa, il pubblico ministero nel processo penale. Nel processo civile è anche presente in certi casi il pubblico ministero, ma in determinate cose, non so, per esempio in questioni che riguardano appunto i minori, la tutela, eccetera, è una figura molto minore. Quando si parla del pubblico ministero si fa riferimento essenzialmente al processo penale. La Procura della Repubblica è poi l'organismo che si preoccupa delle indagini di polizia criminale, che sono dirette da un magistrato, che è il procuratore della Repubblica o il sostituto procuratore della Repubblica. Questo è un mix che è particolare del nostro ordinamento. E non è una cosa isolata, ma nel nostro ordinamento la scelta è di mettere nello stesso ordinamento, nella stessa organizzazione, nello stesso corpo di funzionari, i magistrati requirenti e i magistrati giudicanti. I pubblici ministeri, che sono parte l'accusa nel processo penale, e i giudici del processo penale. E questo mix è da molti anni sottoposto a durissima critica. Perché la durissima critica? Perché si dice i magistrati sono un corpo unico, oggi si direbbe con termini di moda una casta, sono assunti con un unico concorso, fanno parte di un unico ordinamento giudiziario e poi si dividono in funzioni requirenti e funzioni giudicanti, con possibilità di passare da una all'altra. E si dice, questa è la tesi dell'accusa, questo crea una scarsa distinzione di ruoli nel processo penale. Siccome il processo penale, dopo la riforma del codice di procedura penale, è un processo di tipo accusatorio, in cui il giudice ha funzione di arbitro rispetto alla dialettica delle parti, pubblico ministero sostiene l'accusa, porta le prove dell'accusa, l'avvocato della difesa controbatte le prove dell'accusa e porta testimoni a discarico, allora il giudice deve essere in posizione di arbitro, mentre in questo caso il giudice in realtà è socio dello stesso club del procuratore della Repubblica. Discorso che ha una sua consistenza, come vedete. Cosa dice la difesa di questo sistema? La difesa di questo sistema dice che questa è una scelta del Costituente che tende a dare il massimo di garanzia di indipendenza non soltanto ai magistrati giudicanti, ma anche ai magistrati requirenti, nel senso che anche chi conduce le indagini di polizia criminale e chi sostiene l'accusa è protetto da norme di autonomia e indipendenza. Autonomia e indipendenza nei confronti di chi? Autonomia e indipendenza essenzialmente nei confronti del potere esecutivo. La pubblica accusa non è sostenuta su incarico del governo, ma la pubblica accusa è una funzione oggettiva del sistema. Il pubblico ministero non difende interessi politici, interessi di parte, non è imbeccato del governo. Il pubblico ministero è parte del sistema di tutela della legalità. Non è neanche parte, in fin dei conti, nel processo, perché nel processo si sostiene l'accusa, ma non ha un interesse proprio. Mentre l'avvocato della difesa ha un interesse proprio perché difende l'imputato, il pubblico ministero non difende l'imputazione, ma difende gli interessi pubblici. Questa è la tesi della difesa. E tenete presente che poi c'è un'altra norma fondamentale, che è l'articolo 112. Norma non a caso a sua volta sottoposta a critiche. L'articolo 112 dice: il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Norma cardine anche questa. Questa è una norma che fa da pandan con la norma dell'articolo 25.1. Per i giudici giudicanti il principio è il principio del giudice naturale, precostituito per legge. Per i giudici requirenti il principio è quello dell'obbligatorietà dell'azione penale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il pubblico ministero è tenuto a esercitare l'azione penale e non la sceglie. Non ha possibilità di scegliere che reato perseguire e che reato non perseguire. Ha l'obbligo di perseguire i reati. Come dire, è in posizione di neutralità anche lui rispetto ai reati. Non è che persegue i reati che vuole perseguire e gli altri li mette nel cassetto. È tenuto, è obbligato a esercitare l'azione penale. Si dice oggi che questa norma sia una finzione. Mentre non si può dire che sia una finzione la norma dell'articolo 25, perché la competenza dei giudici è prestabilita per legge, l'obbligatorietà dell'azione penale oggi si dice è una finzione. Perché è una finzione? Perché le procure della Repubblica sono talmente intasate di denunce, esposti, querele, di azioni, di notizie criminis, cioè di conoscenza di reati, che non possono materialmente esercitare l'azione penale sempre e comunque. L'azione penale dovrebbe essere esercitata ogni qualvolta arriva la notizia criminis, ogni qualvolta la Procura della Repubblica venga a sapere in qualche modo della commissione di un reato. La stampa rivela qualcosa, la Procura della Repubblica, conoscendo la notizia, deve aprire un fascicolo e iniziare un procedimento. È tenuta ad iniziare il procedimento. Però si dice che questo è impossibile, con tutte le biciclette che vengono rubate, con tutte le evasioni fiscali, con tutti gli svaligiamenti delle case, con tutto ciò che succede nelle strade e così via, è impossibile che la Procura della Repubblica faccia fronte a tutto questo. Di conseguenza si dice che questo è un elemento fondamentale del castello costituzionale, perché è la garanzia di oggettività della funzione requirente, ma siccome questa garanzia si rivela impossibile, tutto il sistema si sbilancia. Di fatto il capo della Procura della Repubblica sceglie lui quali reati perseguire, il che è sostanzialmente vero. Ci sono dei magistrati, per esempio, che sono specializzati in perseguire reati, che so io, di frode sportive. Guarinello, mitico Guarinello, è un bravo procuratore della Repubblica che si è formato una specializzazione in un certo tipo di reati, non solo di frode sportiva, ma anche frode alimentare e così via. Che senso ha il 112 di fronte a un magistrato che sceglie di perseguire questi reati e probabilmente ne trascura altri, cioè di fronte a Moggi che compra gli arbitri e a un furto sistematico di biciclette, lui dice a me le biciclette non frega niente, mi interessa più Moggi e quindi apro, seguo questa causa. Questo apparentemente è uno sbilanciamento del sistema, no? Cioè dà alla Procura della Repubblica la valutazione autonoma di quali reati perseguire e questo fa venir meno il carattere della neutralità. Per cui nelle varie proposte di legge di riforma che si sono susseguite, e ne vedremo delle belle prossimamente, c'è anche quella di dire no, la Procura della Repubblica deve cambiare volto. Deve cambiare volto corrispondendo a un altro modello che esiste in Europa, in particolare in Francia, e cioè la Procura della Repubblica tolta dal sistema giudiziario e messa nel potere esecutivo. La Procura della Repubblica è una funzione del potere esecutivo. Ci sono tre modelli in Europa. Uno è quello italiano, minoritario, procuratore della Repubblica come magistrato. Uno è quello francese, Procura della Repubblica sottoposta al ministro. E poi il modello inglese, non c'è Procura della Repubblica. La polizia una volta svolgeva le funzioni processuali direttamente il poliziotto, nei vecchi gialli di Agatha Christie c'è il capo della polizia che sta in processo, il film è fondamentale per preparare l'esame, oggi sono degli avvocati che sono assunti dalla polizia, per cui è la funzione svolta da un avvocato assunto dalla polizia, poi c'è un modo per organizzare questo corpo di avvocati e così via. Tre modelli. Quello inglese si ritiene un po' troppo inglese per essere portato in Italia. Quello francese è un modello nettamente alternativo, che ha una sua coerenza. Il governo è responsabile della funzione svolta dalla Procura della Repubblica. Nei film francesi, Maigret, classicamente, quando Maigret, poliziotto, gli telefona il suo PM, il PM dice mi ha telefonato il ministro. Guardate il film, cercate di capire l'aspetto tecnico-giuridico dei film. È fondamentale, cioè, con il processo mi viene in mente proprio Maigret, perché in Maigret c'è sempre questo problema. No? E questo problema non è come da noi Montalbano che telefona il ministro della Procura della Repubblica e Montalbano gli girano i cabasisi perché dice ma che cosa è questa cosa, il ministro non ne frega niente, la politica stia fuori. Perché il procuratore della Repubblica non risponde al ministro. In Francia invece il procuratore della Repubblica risponde al ministro e il ministro risponde in Parlamento del funzionamento della macchina della giudiziaria, capite? Sono modelli che hanno una certa coerenza interna, ognuno di questi, ma non funzionano però come dicono sulla stampa, come dicono in Parlamento. Il modello francese ormai è tale per cui il ministro non si azzarda ad intervenire sul singolo processo. Il ministro può dare delle direttive generali ed è quello che si vorrebbe portare in Italia, e cioè che il ministro del Parlamento ogni anno dicesse ai procuratori dovete perseguire in particolare i reati commessi dai rumeni, dagli extracomunitari, dai barboni e invece trascurate pure quelli commessi dagli industriali perché sono amici e di conseguenza non c'è un problema. Voi ve lo immaginate un Parlamento che dicesse delle cose del genere? Surreale. E oltretutto in Italia bisognerebbe modificare la Costituzione per introdurre questo, perché i magistrati sono soggetti soltanto alla legge e non al Parlamento, e tantomeno al Ministro, e i PM sono anche magistrati. I magistrati requirenti hanno l'obbligo dell'azione penale e questo obbligo è certificato in Costituzione. È vero che poi è il procuratore capo che sceglie quali reati perseguire, ma questa è una valutazione tecnica. È una valutazione tecnica. Immaginate cosa significa che io sono il capo di una procura e mi arriva la direttiva del ministro o del Parlamento che io devo perseguire in particolare la delinquenza comune. Io sto facendo un reato, sono chiudendo un reato contro la mafia o contro l'inquinamento del vino e le malversazioni delle industrie alimentari, sono lì, pronto, devo sospendere e incominciare a perseguire l'adulto di strada. Le scelte tecniche sono scelte tecniche, io perseguo i reati che vedo che sono maturi. Ho aperto un procedimento, il procedimento mi dice, caspita, qua c'è a Ferrara c'è la mafia dei ladri di bicicletta, adesso mi mancano due passaggi e li porto in aula. Dovrei sospenderlo perché il ministro mi dice di fare una cosa diversa. Sono cose che non hanno proprio senso. Il problema c'è, ma il problema si governa forse in maniera diversa. Primo, se le procure sono intasate, questo deriva dal fatto che noi abbiamo troppi reati. Perché abbiamo troppi reati? Perché non c'è giorno che il Parlamento non decida di assistere con norma penale dei comportamenti vari. Se voi vi fate fecondare artificialmente e il vostro medico isola non 3 ma 4 embrioni, è reato. Capite? Immaginate quanto può essere perseguito un reato del genere. Ma è un reato. Così come se voi maltrattate gli animali, di cui ho già portato l'esempio, no? Prendete a calcio un topo, vi vede il procuratore che è l'animalista e dice, reato, e apre un fascicolo. Allora, prima di dire che le procure scelgono i reati, forse bisogna dire una cosa che la Corte Costituzionale più volte ha detto, che i reati devono essere pochi. Il reato, dice la Corte Costituzionale, è l'extrema ratio. L'extrema ratio vuol dire che è l'ultimo dei mezzi giuridici, perché è più complessivo di noi, cioè il limite della nostra libertà personale, accidenti, cioè il massimo del nostro bene, e di conseguenza devono essere reati anche immediatamente riconoscibili, legati a disvalori sociali. Uccidere, rubare, stuprare sono reati perché chiunque, anche se viene da qualsiasi altro paese, sa che non è buono. Prendere a calcio un topo è un po' meno comprensibile. E quindi non deve essere reato. E se non si vogliono intasare le procure, prima cosa è non intasare la legislazione penale. Per cui, come sempre, la colpa del cattivo funzionamento del sistema sta nel legislatore, cioè nella politica. E la cura dovrebbe essere collocata lì. Per il resto il problema esiste. E il problema esiste anche per un'altra ragione. Che cosa è che garantisce la indipendenza dei magistrati ordinari? La indipendenza dei magistrati ordinari è garantita dall'esistenza di un organo costituzionalmente rilevante che si chiama Consiglio Superiore della Magistratura. Questo organo, che generalmente viene detto, sbagliando, organo di autogoverno della magistratura, è un organo che si occupa di tutto ciò che riguarda la carriera dei magistrati. Per cui le promozioni, gli spostamenti, le sanzioni e così via, sono tutte decise dal Consiglio Superiore della Magistratura, che di conseguenza tutela l'indipendenza, ma anche la funzionalità della magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da 1/3 di membri eletti dal Parlamento, membri laici, e 2/3 di membri eletti dalle magistrature, a cui si aggiungono il Presidente della Repubblica, il Presidente della Cassazione e il primo Procuratore della Repubblica presso la Cassazione. 3 ulteriori soggetti. La Costituzione non dice quanti membri ci devono essere, dice semplicemente quali sono le proporzioni del cocktail. 3 membri fissi e poi 1/3 membri laici e 2/3 di membri togati, laici quelli eletti dal Parlamento in seduta comune e togati quelli eletti dalla magistratura. Nell'ambito del Consiglio Superiore di Magistratura c'è un organo che è la commissione disciplinare, che è sempre composto con lo stesso dosaggio, 1/3, 2/3, e che ha la funzione di assumere tutti i provvedimenti disciplinari nei confronti del giudice. È il giudice dei giudici e si comporta come giudice. giudice sospettato di avere delle strane liaison con qualche avvocato, oppure di essersi fatto corrompere, oppure di avere strane tendenze di non essere particolarmente affidabile, oppure di ubbidire ai comandi della massoneria e non quella della legge italiana, si apre un procedimento disciplinare nel CSM, lui si difende con un avvocato e alla fine c'è una decisione del CSM che può essere anche come massima sanzione la rimozione. Il funzionamento del CSM è un altro oggetto di infinite critiche, perché naturalmente, essendo il CSM composto in prevalenza da magistrati, tende a comportarsi in maniera piuttosto corporativa. Cane non mangia cane e magistrato non rimuove magistrato, cioè i procedimenti disciplinari sono, come dire, molto morbidi, c'è molta comprensione nei confronti dei magistrati. E questo naturalmente fa svalutare il ruolo di tutela che il CSM deve avere, non dei magistrati, ma dell'indipendenza dei magistrati, l'indipendenza dell'ordine dei magistrati e quindi anche della serietà della magistratura. Sono state fatte mille riforme del CSM, cambiando i numeri e soprattutto cambiando il sistema di elezione da parte dei magistrati, perché una delle cose normali dove c'è un organo elettivo è che per svolgere le elezioni si formino delle liste di candidati e quindi dei gruppi e quindi delle correnti, e che queste correnti si distinguono più o meno per visioni della funzione del diritto, e cioè per ragioni politiche. Per cui il CSM, le elezioni del CSM sono sempre poi, passano sempre per delle prese di posizioni che sono non direttamente politiche, ma insomma come appartenenza culturale a area politica, quello sì. E questo naturalmente fa sì che il CSM finisca con essere un po' un parlamentino dei giudici. Questo è il rischio. Nel momento in cui smette di essere un organo di controllo, di sorveglianza, di vigilanza e di disciplina della magistratura, diventa un parlamentino dei giudici, perde il suo carattere di legittimazione in qualche modo, no? Perde la sua funzione costituzionale e diventa qualcosa di diverso. Per i giudici speciali, ognuno dei giudici speciali, per cui tribunali militari, tribunali amministrativi, Corte dei Conti, ci sono degli organi analoghi, ma questo ci interessa parecchio di meno. I magistrati, articolo 107, sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Cioè l'inamovibilità dei magistrati è una garanzia della loro indipendenza, per cui o loro danno il consenso allo spostamento, oppure lo spostamento o eventualmente la cacciata deve avvenire con decisione del CSM, sezione disciplinare. Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. Vedete, il Ministro può iniziare l'azione disciplinare. Altra norma molto criticata: i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Questa è una norma che si sposa un po' con l'articolo 101, primo comma, secondo comma. I magistrati dipendono, i giudici dipendono soltanto dalla legge, i magistrati tra di loro si distinguono solo per le funzioni, non c'è gerarchia. Cosa anche questa criticabile. In Inghilterra la considererebbero, o anche in America la considererebbero, una cosa veramente singolare. Non c'è gerarchia, che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni giudice è collegato direttamente alla legge e non è collegato agli altri giudici. Se dovessimo dare una rappresentazione grafica di questo fenomeno, dovremmo dire che ogni giudice è il centro di una sfera fatta dalle leggi, rispetto alle quali lui dipende, ma è il centro. Lui è autonomo, è indipendente nell'interpretazione della legge, è soggetto alla legge, deve interpretare la legge, non può violare la legge, ma in questa sua funzione lui è una monade, non è sottoposta a un sistema di gerarchie. I giudici si distinguono solo in base a funzioni, nell'applicazione italiana vuol dire che un giudice può starsene tranquillamente nel suo paese, una volta faceva il pretore, adesso fa giudice di primo grado, poi può andare in appello, lo decide lui, perché le sue spostamenti possono essere fatti o per motivi disciplinari, ma lui se si comporta bene non ha motivo, oppure col suo consenso. E progredisce per anzianità, per cui uno può arrivare per anzianità ad avere lo stipendio di un magistrato di Cassazione senza essersi mai mosso dalla sua giurisdizione, cosa che capite è piuttosto grave, e sia perché non dà la modalità di riscontri della preparazione del giudice, sia perché non dà quel tanto di meritocrazia che anche tra i giudici dovrebbe essere, cioè i giudici più bravi salgono e i giudici meno bravi restano. Non so se questo sia un grande regalo a noi. E sia perché questo dà, come dire, una certa eccessiva lunghezza alla presenza dei magistrati in loco. Allora le riforme che si sono succedute, l'ultima è la legge Mastella, nel sito del manuale trovate un'apposita spiegazione della legge Mastella. La legge Mastella introduce il principio che un giudice non può stare nelle sue funzioni nel suo luogo per più di 10 anni, e un giudice sottoposto a continue verifiche dirette dal CSM, obbligo di corsi di aggiornamento e verifiche di funzionalità. Gli spostamenti tra la funzione giudicante e quella requirente sono non più di 4, mi pare, nel corso della vita del giudice, e non possono avvenire se non con lo spostamento in un'altra regione, in modo da evitare che il giudice che è stato PM in una regione finisca con essere anche giudice in quella regione o viceversa. C'è una rincorsa da parte del legislatore di trovare norme che siano in qualche modo funzionali a una migliore gestione di tutto questo, perché la gestione di tutto questo è stata sinora una gestione veramente pessima. CSM è stato per molti anni un parlamentino diviso in correnti e così via. E il potere disciplinare è stato usato pochissimo e con molta benevolenza per i giudici. Il sistema dell'autonomismo di carriera, l'automaticità della carriera, ha finito con non essere un incentivo per il giudice a lavorare. Quando si dice che ci sono giudici che lavorano poco, è verissimo. Ma questo, come per tutti, ci sono professori universitari che lavorano poco. Accidenti se ce ne sono. Purtroppo non è il mio caso, ma cosa ci devo fare? Ma il problema è che, come sempre, il pesce puzza della testa ed è l'organizzazione complessiva che è stata in qualche modo poco diretta, poco lungimirante. Tenete presente ancora un'ultima cosa, poi me ne vado, e cioè che il ministro non ha solo funzioni di iniziare il procedimento penale, ma in base all'articolo 110, ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Allora noi abbiamo uno strano sistema per cui nei tribunali i magistrati dipendono, diciamo, da un corpo separato, autonomo e garantito dal CSM. La organizzazione degli uffici dipende invece dai ministri, dal ministro. È il ministro che dà la provvista per organizzare questi servizi. Questo sistema fa sì che molte volte i magistrati si trovano sì in posizione di indipendenza, ma si trovano in condizioni di non possibilità di lavorare. Ci sono situazioni di tribunali in Italia anche vicino a noi, mi hanno raccontato delle cose del Tribunale di Venezia che sono allucinanti, dove ci sono degli ottimi magistrati, lavorano tanto, ma devono lavorare a casa. Per questo anche l'idea di Brunetta di mettere i tornelli ai magistrati ha fatto ridere i magistrati. Io ne conosco tanti magistrati che quando lavorano, lavorano a casa. Perché? Perché non sono a posto di lavorare in tribunale. Il tribunale è un casino, ci sono gli archivi che non funzionano, ci sono computer che sono saltati, non c'hanno i collegamenti delle banche dati perché i topi hanno mangiato i fili. Come fanno a lavorare in tribunale? Cioè l'idea che la giustizia in Italia non funzioni perché i magistrati sono, impreparati o lavorano poco, è un'idea profondamente sbagliata. È che come in tutte le cose le macchine funzionano se si investono in queste macchine. I nostri magistrati sono in numero sufficiente, come media rispetto agli altri paesi europei. Il loro stipendio è uno stipendio sufficiente. Non sono pagati in maniera diversa dagli altri magistrati europei. Il nostro sistema processuale è insufficiente. Prima cosa, noi abbiamo un sistema processuale che intasa i tribunali. Non c'è causa che non finisca in appello. No. Negli altri paesi le sentenze riviste in appello sono pochissime. Da noi tutto finisce in appello e poi in Cassazione. Cioè, tutto funziona per tre gradi di giudizio, cioè tutti i giudizi sono moltiplicati per tre. Le norme penali sono una quantità incredibile. Le leggi stanno nella vasca da bagno e sta al magistrato andare a recuperare se la legge è in vigore oppure no, perché è un sistema caotico di legislazione. E per di più gli uffici giudiziari sono gestiti dal Ministero come il Ministero spesso gestisce i suoi uffici pubblici, cioè è malissimo. Cioè, il problema è molto complesso, non è un problema che ha una soluzione. E di conseguenza queste chiacchiere che si sentono spesso in Parlamento, per cui risolviamo il problema con questa misura, sono chiacchiere. Il problema è un problema complesso che implica soluzioni complesse, non soluzioni semplici. Nessuna delle proposte di grande modifica, separiamo le carriere, oppure eliminiamo il CSM, oppure poniamo il PM sotto il governo, risolve di per sé il problema. Noi abbiamo un modello, questo modello ha una sua coerenza. Può essere cambiato? Ma certo che può essere cambiato, purché si ritrovi un modello che abbia una coerenza interna. Ma il problema è che qualsiasi modello non funziona se le macchine che deve farlo funzionare non funzionano. Se non c'è carta per le fotocopiatrici, i tribunali non funzionano a prescindere da come si organizza la funzione dei giudici. Questo è il grosso vero problema del nostro sistema giudiziario, che peraltro è inefficiente in maniera impressionante.